Buonasera e bentornati su Gens Italia. Torniamo di nuovo sul discorso del Mar Rosso e in particolar modo andiamo a parlare di un tema che ci riguarda in prima persona come italiani, in quanto la missione Aspides sta ormai prendendo vita, sta ormai prendendo forma e quindi ho scelto di interpellare un esperto di mare come Giulio Pasioroni del canale Italian Military Archives. Ciao Giulio e bentornato.
Ciao Jean.
Allora, io direi di partire subito, però non partiremo dal mare, ma partiremo dalla terraferma. Infatti, domani faremo una live in merito alla situazione a Gaza e in particolar modo ci concentreremo su Rafah, perché dal momento che tutta la situazione in Medio Oriente è collegata alla crisi che sta avvenendo dal 7 ottobre nella striscia di Gaza, in generale, insomma, nella zona di Israele, c'è da segnalare come probabilmente Rafah rappresenterà forse la goccia che farà, speriamo di no, traboccare il vaso. Domani vi spiegheremo il motivo, ma tornando invece allo stretto di Al-Mandeb, cominciamo a parlare nuovamente del discorso del traffico marittimo. Mi sono permesso di prendere giù due dati oggi, fondamentalmente giusto per capire la situazione: il 40% dell'export marittimo italiano e il 12% di quello mondiale passa dal canale di Suez. Quindi già qui cominciamo a renderci conto di quanto è importante questa rotta commerciale per l'Italia, ovviamente, ma in generale anche per il mondo, in primis anche per la Cina, dopo ne parleremo. Il 30% è rappresentato solo da navi container e quindi dal punto di vista marittimo gli attacchi da parte degli Houthi stanno aumentando, anche le assicurazioni marittime. Tra l'altro, vi segnalo, c'era stato un bel incontro con Zeno D'Agostino, presidente dell'autorità portuale di Trieste, dove appunto ci parlava della situazione, di quanto è grave. Le assicurazioni, il costo dei container stanno triplicando, quadruplicando, e quindi questo prima o poi arriverà direttamente a toccare le nostre tasche, inevitabilmente. E quindi nuovamente ci ritroviamo a dover fare i conti con una crisi che va a toccare immediatamente il nostro portafoglio. Quindi diciamo che a questo si aggrava anche la situazione del canale di Panama, che è in siccità. Fate voi un attimo i calcoli, quindi. Vi mostro, per andare anche nel, tra virgolette, tecnico, questa bella mappa di Marine Traffic, dove potete vedere anche voi, potete collegarvi tranquillamente e vedere la situazione che in questo momento è nel canale di Suez. Come vedete, in realtà c'è del traffico anche perché, e questo ce lo segnalava anche Zeno Saracino, appunto, scusate, Zeno D'Agostino, ci segnalava appunto il fatto che in questo caso ci sono delle navi che comunque scelgono di passare. Qualcuno ha anche dei dubbi su come facciano a passare effettivamente, se forse un accordo o forse c'è qualche capitano coraggioso, non lo so. Però allo stesso modo, andando ad aumentare lo zoom, potete vedere che il traffico marittimo, per quanto riguarda la circumnavigazione dell'Africa, è bello pesante. Ora, giustamente voi da qui non potreste anche capire molto, ma per capirne qualcosa ci aiuta quest'altro grafico che mi ha mandato poco fa a Giulio, dove potete vedere fondamentalmente come il traffico da quando sono cominciati gli attacchi, già da novembre, potete vedere qui la curva che a un certo punto va sempre peggio fino ad
Che sono
arrivare al Bab.
navi che attraversano ogni giorno qui Bab el Mandeb e sotto Suez. Esatto. Siamo
Esattamente.
nell'ordine di quasi un 50% di riduzione.
Sì, esatto, e questo ovviamente, ribadisco, in qualche modo quelle merci devono passare, e quindi in un modo o nell'altro si sceglie una rotta. A volte la rotta è quella di Canale Suez, come abbiamo detto, anche se in questo momento è pericolosissimo passare per di là. Tra l'altro c'è un bellissimo riepilogo che potete trovare su Reuters, dove vedete tutti gli attacchi condotti dagli UTI, partendo proprio dalla Galaxy Leader, no? Tra l'altro con questo grafico molto interessante, grazie Giulio che me l'hai mandato, perché va anche a fare la distinzione tra gli attacchi condotti da missili e quelli condotti dai droni. Ci sarebbe da un discorso molto interessante sui droni che vengono forniti agli UTI dall'Iran, perché i cosiddetti Shahed venivano inizialmente presi abbastanza in giro, usando un eufemismo, ma adesso si stanno rivelando una bella gatta da pelare, perché sono droni iraniani non così sofisticati, ma disponibili veramente anche alla casalinga di Voghera. Dunque, Giulio, io partirei subito con te, così mi dedico un attimo anche ai saluti al pubblico. Sì. Passandoti il microfono e chiedendoti intanto come sta procedendo l'organizzazione della missione Aspides.
Allora, Aspides, da quello che sappiamo, verrà ufficializzata il 19 febbraio, si fa tanto riportare questa data della riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, dove dovrebbe esserci la luce verde finale per questa missione. Poi, in un certo qual senso, è già iniziata, perché sappiamo che nave Duilio, la nostra nave che dovrà, pare, assumere il comando in mare dell'operazione, è già arrivata in zona. Sappiamo che altre navi delle marine militari europee sono in movimento, sappiamo che sei giorni fa una fregata tedesca, la Hessen, è partita, mentre era già partita una fregata danese. Non sono riuscito a trovare una notizia aggiornata su una fregata che addirittura doveva mandare il Belgio, e poi ci sarà anche una fregata greca. Questo è il quadro delle navi che ora, al momento, sappiamo saranno presenti. Poi c'è anche, mi risulta, la FREM francese, che è in zona da diverso tempo. E poi, per parlare di un attore non dell'Unione Europea, la Gran Bretagna aveva, come sappiamo, in zona l'HMS Diamond, che però è rientrato, immagino anche per riarmarsi, perché immagino abbia finito tutti i missili, questo sospetto, ed è stato sostituito in zona da una fregata britannica, che però non ha assolutamente le stesse capacità antiaeree del Diamond. Nota, la nave britannica partecipa all'operazione Prosperity Guardian, che è l'operazione condotta dagli Stati Uniti, mentre le navi dell'Unione Europea parteciperanno a quella che sarà chiamata EUNAVFOR Aspides. Noi italiani poi abbiamo anche nave Martinengo, che fa parte di EUNAVFOR Atalanta, che è la missione tuttora in piedi da diverso tempo, atta al contrasto della pirateria del Mar d'Arabia. Quindi questo è un po' il quadro, le navi sono in movimento e l'ufficializzazione ci sarà il 19 febbraio.
Da quello che si... perché la cosa paradossale è che si è parlato tanto di una nave, del Virginio Fasan, poi alla fine tra i grandi attori protagonisti sembra che non ci sarà lui.
Beh, sai, Fasan ha avuto i suoi meriti, perché è stata una delle prime navi europee dopo la Languedoc ad arrivare in zona già dopo Natale, ed ha partecipato alle scorte dei mercantili fino a qualche settimana fa, quando è stata si è data il cambio con nave Martinengo. Ora arriva il Duilio, ora si aprono anche un'altra storia. Mi verrebbe anche da dire che, in parte ce l'avevamo già detto l'altra volta, quando avevamo parlato proprio di nave Fasan, queste navi non possono operare indefinitivamente in queste zone. Nave Fasan era anche già all'epoca del suo invio nel Mar Rosso, operava già di fronte alle coste di Israele, era stata mandata in zona tempo addietro, quindi immagino che avesse già consumato, no, un parte della sua autonomia.
Ma tu dici che la C'è una, in questo momento c'è Djibouti che potrebbe fare da hub logistico, stavo controllando per quanto riguarda la Francia.
Allora, mi è stato riferito che insomma lì non possiamo certo riarmare una nave lì, in quel porto. Quindi dobbiamo tornare, almeno per quello che riguarda noi, dobbiamo tornare in Italia. Quindi non è molto... Infatti anche per dire gli americani tornano nelle loro basi nel Golfo, non vanno certo a Djibouti, quello che mi risulta. Per di più il rifornimento in mare è possibile, ma non certo il riarmo dei VLS, no? Dei sistemi di lancio verticale. Che sappiamo, no? Da quello che abbiamo letto, le navi sia americane, britanniche e francesi hanno fatto uso di missili che non sono infiniti, specie sulle Prem che sappiamo avere 16 celle, non sappiamo poi quante ricariche esistono a bordo. Questo numero aumenta su navi come il Diamond 48 celle, il Duilio 48 celle e poi 96 sui destroyer americani. L'invio del Duilio, diciamo, il Duilio è una nave che in questa situazione si presta molto di più, perché appunto ha 48 celle contro le 16 delle Frem, perché è proprio una nave che ha quello scopo, la difesa aerea di un gruppo navale. In questo caso sarà una serie di convogli e anche altre navi, e poi si vede anche che le navi che stanno andando in zona da delle altre marine europee sono tutte fregate con una capacità antiaerea. La Hessen tedesca è una fregata di difesa con un accento sulla difesa antiaerea, lo stesso dicasi per la fregata danese. Ma anche, non l'ho menzionata prima, c'è anche, non ho trovato dati sulla la partenza o meno, ma era data tra le navi che avrebbero partecipato, una fregata olandese, la De Zeven Provinsen, se non ricordo male, anche quella una nave con una capacità antiaerea. Questa che vediamo è la Hessen della Bundesmarine. Insomma, si sta muovendo qualcosa, anche perché in questa situazione qualcosa va fatto, almeno questo è il mio punto di vista.
No, perché... assolutamente, dopo anche parliamo di questo, perché è un tema molto interessante su cui già io e te ieri parlavamo, discutevamo.
Sì, perché lo ricordavi in apertura, questa situazione rischia di essere molto grave, avere delle ricadute pesantissime. Però non le vediamo adesso. Ora, questa situazione ha iniziato a svilupparsi dal novembre, no? In realtà ci furono già degli attacchi ad ottobre, dove lo USS Carney tirò giù dei missili e dei droni. Poi c'è stato il famosissimo abbordaggio via elicottero della Galaxy Leader a novembre, e poi gli attacchi si sono accentuati a fine di novembre, inizio dicembre, e verso alla vigilia delle feste di Natale c'è stato molta attenzione sulla questione. Devo dire, non molta in Italia. In Italia l'attenzione mediatica ha iniziato a salire a gennaio.
Guarda, io un testimone, insomma, le live che facevamo all'epoca per parlare della guerra cioè della guerra del conflitto tra Hamas e Israele, e poi a un certo punto abbiamo smesso di seguirlo, perché alla fine non è una guerra, quello è un massacro ormai, e cioè non c'è chissà che movimento tattico strategico, cioè c'è l'IDF che avanza, bombarda case, insomma, grosso modo è sempre quello, quindi a un certo punto abbiamo smesso di seguire, perché diventava anche, oltre che morboso, diventava anche noioso, purtroppo, tristemente. E domani torneremo a parlare, ma non della situazione tanto sul campo quanto dal punto di vista geopolitico. E però appunto io mi ricordo che gli UTI, quando appunto cominciarono a farsi sentire, ne parlavo già tempo fa, gli UTI possiamo dire che hanno fatto un piccolo capolavoro. Cioè, prima della guerra in Israele, chi aveva mai sentito parlare di questi Houthi? Tant'è vero che io all'epoca feci un video in cui li chiamavo ancora pirati, perché onestamente anch'io sapevo veramente poco su di loro. Anche chiamarli ribelli è sbagliato, perché ormai sono praticamente una parte preponderante dello Yemen, hanno tutta una storia dietro. Chiamarli semplicemente ribelli è veramente semplicistico, è un parere che ormai si sta anche diffondendo, è che c'è il grossissimo rischio che uno sottovalutiamo, come già fatto con altre crisi, citofonare Covid, la situazione nel Mar Rosso, ma e poi ci arriverà in schiena, perché comunque, come dicevamo, un container che prima ti costa $5,000 e adesso ti costa 10,000, beh, a un certo punto qualcuno dovrà comunque pagarli quei soldi in eccesso, e indovinate chi lo farà, e perché quello è. E quindi diciamo che o si prende subito dei provvedimenti, ma dei provvedimenti che abbiano un senso. Cioè, avevano molto criticato quando avevamo fatto la live durante il primo attacco, questo qui che tra l'altro stiamo vedendo nelle immagini, quello lanciato dalla coalizione guidata dall'Inghilterra e dall'America, e perché avevamo detto: ok, conducete un attacco, giusto, ma che abbia un senso. Quello che stiamo vedendo è che onestamente la capacità offensiva degli Houthi non sta venendo intaccata, perché i sistemi d'arma di cui dispongono sono dei sistemi che tu puoi anche colpire, ma a un certo punto prendi quei missili o quei droni, prima menzionavo gli Shahed, e li sposti, e hanno un costo veramente irrisorio in alcuni casi. E senza anche parlare dell'eredità e del know-how ereditato, scusate la ripetizione, salute Giulio, e quindi bisognerà intervenire in maniera appropriata. Adesso vedremo anche il discorso di Aspides, che vuol dire fondamentalmente scudo, e bisognerà capire cosa fare, perché io onestamente ero più propenso inizialmente per l'idea di effettivamente scortare fin da subito le navi, contrattaccare gli Houthi e non dar modo quindi anche alla popolazione dello Yemen di sentirsi sotto attacco a loro volta. Perché quello che sta accadendo è che con gli attacchi che sono stati condotti qualche settimana fa e che stanno continuando comunque con dei raid a essere condotti, ad esempio su Sana'a, stanno radicalizzando ancora di più la popolazione, ricordandoci sempre che sulla bandiera, sul motto, diciamo, degli Houthi è morte a Israele e morte all'America. Quindi se tu anche gli dai modo di sentirsi ancora più sotto attacco, ribadisco sempre che bisogna far qualcosa, dopo magari lo spiego ancora meglio, ma come dice anche il buon Amedeo Madaluno, sai, le persone hanno il brutto vizio di incazzarsi se gli lanci dei missili in testa. Penso che sia il caso anche degli Houthi, no? Quindi bene fare qualcosa, ma che abbia un senso. Ribadisco, io, magari adesso tu anche mi dirai cosa ne pensi, vedere degli attacchi condotti sulle postazioni degli Houthi, che però dopo poche ore magari te ritrovi esattamente il missile spostato in un altro punto e il missile lanciato magari sulla nave, beh, non so quanto senso possa avere. Ovviamente Aspides invece ha un altro ruolo. Dimmi tu se vuoi.
Ma sai, io sulla cosa, allora lo ribadiamo, Aspides sarà esclusivamente difensiva, quindi le navi scorteranno i mercantili e risponderanno agli attacchi di missili e droni lanciati contro, quindi non ci sarà nessun attacco contro bersagli degli Houthi a terra, anche perché le navi impegnate in questa missione non sono nemmeno capaci di farlo. In gran parte. Detto questo, la Prosperity Guardian e poi l'altra operazione legata all'attacco a terra, mi sfugge il nome, aveva appunto l'obiettivo di ridurre le capacità militari degli Houthi. Ora, io magari qualcuno mi prenderà per un interventista, non so, però capisco la logica dell'intervento, mi rendo anche conto che interventi asimmetrici, se vogliamo, come questi, li abbiamo visti tante altre volte, che abbiamo visti, se volete, fin dal Vietnam, in tante situazioni di conflitti asimmetrici, e non hanno praticamente mai sortito un effetto decisivo, no?
Quindi ti interrompo un secondo, scusa Giulio, così rispondo, perché comunque anche si allaccia a questo discorso. Qui mi scrivono, parla come se gli Houthi fossero gli aggrediti e l'Occidente gli aggressori. Che fa, mi dà del lei? No, scherzo. Però no, il discorso, così anche lo dico da subito per i commenti che poi verranno, non sto assolutamente giustificando gli Houthi, sia chiaro questa cosa qui. Però l'uso della forza, come dico sempre, deve avere un senso. Ora facciamo un gioco. Proviamo a vedere una situazione di quello che potrebbe accadere. Gli Houthi attaccano le navi commerciali. Cosa che sta accadendo? Perfetto. L'Occidente a un certo punto si rompe le balle, scusate il francese, e comincia a lanciare a sua volta degli attacchi agli Houthi, che hanno la possibilità di essere riforniti a loro volta dall'Iran. Bene. Quegli attacchi non servono a nulla e gli Houthi continuano a lanciare attacchi alle navi commerciali. Gli americani continuano in questa maniera a inasprire i bombardamenti. La situazione non si distende, il canale di Suez continua a rimanere un inferno, sia dal punto di vista commerciale, sia dal punto di vista proprio militare, e quindi la situazione subisce un impasse, cosa che stiamo vedendo anche a Gaza. Perfetto. Cosa succede a un certo punto se effettivamente questa situazione continua a protrarsi nel tempo? Mandiamo direttamente i famosi, mettiamo direttamente i
Boots on
scarponi
the ground.
sul... Esatto? Capite qual è il mio senso? È giusto dare una risposta, ma una risposta che nel lungo periodo poi abbia un senso. La violenza è giustificata nel caso in cui sia una violenza che porta a qualcosa e non che generi altra violenza. E lo stiamo vedendo esattamente a Gaza. L'idea che aveva Israele di andare a Gaza e in qualche modo estirpare Hamas con le bombe non sta funzionando. E quella è una guerra micro, nel senso che è confinata lì. Stanno morendo tantissime persone. Secondo fonti Hamas, da prendere super con le pinze, oltre 20.000 persone stanno morendo, ma non si sta assolutamente risolvendo la situazione. Quindi è bene dare una risposta, ma che abbia un senso, non delle punture di spillo che poi non fanno altro che esacerbare la situazione. Scusa, ci tenevo a dare questa risposta.
No, su questo in realtà mi verrebbe da dire, allora, premetto che è presto, ma gli attacchi lanciati dal Carrier Strike Group dell'Eisenhower, che sono iniziati dopo, se non vado errato, l'11 di gennaio, dopo che c'era stato un massivo attacco degli Houthi il 9 gennaio, che su alcuni media americani lo chiamano il Greyhound Day, riferimento al film con Tom Hanks, Greyhound, dove lui comanda un cacciatorpediniere nell'Atlantico nella seconda guerra mondiale, perché ci fu proprio un uso massivo di droni e missili, e le navi, i destroyer americani e il Diamond inglese furono largamente impegnati in quella battaglia, diciamo. Dopo quegli attacchi, che poi si sono protratti per altri giorni, anche qualche giorno fa il US Central Command ci riporta che sono stati condotti altri attacchi. Da quel grafico, o meglio, quell'infografica che hai mostrato prima a Reuters, da lì almeno si vede che l'intensità dei danni delle navi colpite, si è ridotta molto. Prima vedevamo praticamente una nave colpita ogni 2 o 3 giorni.
Sì,
Ora,
19,
in realtà,
17,
c'è
esatto.
l'ultimo caso più evidente, è stato quello del Marlin Luanda, questa petroliera colpita, era andata a fuoco al 26 gennaio. C'è stato negli ultimi giorni un'altra nave che è stata leggermente danneggiata, però mi sembra per ora, poi è presto, lo so anche io, di vedere che l'intensità dei danni è ridotta. Però il problema rimane, perché l'abbiamo visto, delle navi passano ancora da Suez. Poi perché passino ci sono varie ragioni, ma uno dei problemi di questa situazione è quello che viene chiamato il War Risk Insurance, cioè l'assicurazione sul rischio di guerra. Ovviamente se tu devi assicurare una nave sempre e il suo carico, c'è un premio aggiuntivo qualora questa nave debba passare in una zona di guerra. Prima a novembre la War Risk Insurance era nell'ordine dello 0,07% in media, un mese dopo a dicembre era salita allo 0,5-0,7%, quindi fate i conti tra le 7 e le 10 volte, e ora, meglio, a fine gennaio si era raggiunto anche l'1%, che vuol dire che quando tu hai dei trasporti di merce ad alto valore, vai a pagare centinaia di migliaia di dollari in più, se non milioni, e quindi questo è un problema. Finché questo non si abbassa, il War Risk Insurance non si abbassa, la diversione commerciale rimarrà, e questo sarà un problema, poi ci arriviamo, per tante cose. E in questa situazione, per ridurre il War Risk Insurance, si pensa che le soluzioni siano due, meglio, la prima è che gli UTI smettano, ma non sembra un'opzione. Le altre due soluzioni, che secondo me vanno a braccetto, sono che da una parte tu metti in campo una scorta ai convogli, io l'ho chiamata nella live che fece a dicembre la difesa del traffico, più di quanto non sia fatto adesso, e dall'altra parte un tentativo di ridurre le capacità militari degli UTI laddove sia possibile, sapendo però che non potrai sradicare al 100% il problema. Io penso che queste due soluzioni vadano a braccetto. Poi sicuramente ci sarà chi è contrario, chi è meno interventista, ma dico, almeno sulla necessità di scortare le navi potremmo essere d'accordo, perché se questo traffico non viene ripristinato, tra qualche mese iniziamo a sentire nel portafoglio gli effetti, perché ci potrebbe riessere tranquillamente una botta di inflazione, tante aziende potrebbero avere problemi ad esportare le merci, noi esportiamo tanto comunque verso la Cina, verso il sud-est asiatico, verso l'Oceania, e questo si diventa un problema. Ma anche se tu sei un'azienda trasformatrice che importi materie prime o componenti dall'estero e queste componenti passano da Suez, tu hai un ritardo nell'ordine di almeno una decina di giorni, e tu, se non ti arrivano le componenti, hai un ritardo sulle tue commesse, e quindi hai un peggioramento della tua competitività. Se tu, azienda italiana, non sei in grado di competere con l'azienda olandese che riceve le merci da Rotterdam senza troppe...
Guarda, si parlava di 14-21 giorni di attesa, c'è stato proprio un buco, e te lo testimonio io qui da Trieste, perché ho amici che lavorano in porto ed ero interessato, e ho chiesto a loro proprio, e mi hanno detto, guarda, abbiamo avuto un buco di due settimane in cui praticamente non arriva la merce. Poi ovviamente è anche fisiologica la cosa, a un certo punto ti arrivano poi i ritardi, ti arrivano quelli che dovevano arrivarti 2 settimane fa, quindi ci sarà di nuovo movimentazione. Ma sì, quelle 2 settimane vuol dire 2 settimane di navigazione in più. 2 settimane di navigazione in più vuol dire personale, benzina, costi in più, che è chi dovrà sostenere poi sarà effettivamente il consumatore. Quindi io, ad esempio, ordino un paio di cuffie dalla Cina, prima mi costavano 12 euro, adesso magari me ne costano 20. Ora, tralasciando tecnologia, cose che effettivamente non ne hai bisogno, considerate che in quella zona passano anche navi commerciali di tipo oil, quindi stiamo parlando di petroliere, stiamo parlando di energia, vuol dire tutte cose che ti arrivano in ritardo con costi importanti. C'è anche tutto il discorso, poi, Dio non voglia che succeda, perché altrimenti io non posso più far live, e dei cavi sottomarini che passano e trasportano dati molto, molto importanti e sensibili. C'è tutta la rete sottomarina che trasporta che passa nel Mar Rosso, fibra. quindi fondamentalmente anche quello è una cosa che potrebbero fare degli attacchi subacquei. Non penso si arriverà a questo livello di...
Sì, anche perché leggevo che insomma, per tagliare i cavi sottomarini non è che lo fanno quattro... infatti, passano su un barchino, ti serve una certa strumentazione.
Sì, esatto.
Che l'Iran possa passare qualcosa potrebbe essere, non lo sappiamo, però...
Questo giustificherebbe, tu ti ricordi che mi avevi detto tra l'altro qualche settimana fa mentre eravamo in live, mi avevi detto, ma guarda, manderanno anche delle navi con capacità anti-SOM. E avevamo sì. Detto, interessante questa cosa qui, perché sai, ricordiamoci che in Ucraina stanno praticamente, gli ucraini senza flotta stanno facendo patire quello che i russi stanno facendo patire agli ucraini sul terreno, no? Cioè fondamentalmente si legge un giorno sì, un giorno no, di un attacco condotto dagli ucraini nel Mar Nero, che con dei droni che ricordano molto i nipoti del siluro a lenta corsa, no? In versione tecnologica, fanno dei danni molto importanti alla flotta russa.
Sì, ecco. Esatto. Allora, nella zona ci sono navi con capacità antisomo, comunque hanno dei sonar, anche il Duilio, ciao mondo, anche il Duilio, che comunque è una nave con una specialità antiaerea, ha un sonar, non è che è cieco. C'è anche, sappiamo, c'è un sottomarino classe Virginia in zona che ha una certa capacità di monitorare l'ambiente intorno, quindi le contromisure ci sono, però a quel rischio c'è.
Ci domandano due cose, solo volevo rispondere che si collega. Allora, la prima, rispondo velocissimo, a Web in Progress, è fattibile un blocco navale contro gli Houthi per farli ragionare? No, perché lo hanno già fatto. Cioè, andatevi a recuperare la live che abbiamo fatto in merito a chi sono gli Houthi, perché vi renderete conto che non sono quattro scappati di casa, e anche la popolazione, cioè, non sono abituati al nostro stile di vita. E hanno già subito, cioè lo Yemen del Nord ha avuto una delle carestie più grandi dovute proprio a un blocco navale. Quindi non li blocchi, scusate il gioco di parole.
Però magari Gian potrebbe essere che un blocco navale atto a tagliare i rifornimenti di armi dall'Iran che gli permettono di armi e tecnologie dall'Iran che gli permettono di lanciare questi attacchi. Sappiamo che due Navy SEALs americani erano morti durante quello che era stato l'ispezione di una nave sospetta che si era rivelata poi trasportare armi dall'Iran. Quindi sì, un blocco navale dove tu intercetti le navi, perché questa roba arriva via nave, non è che arriva da... Non mi risulta che arrivi dall'Oman, se arriva per vie oscure, non mi risulta che arrivi anche dall'Arabia Saudita, perché l'Arabia Saudita è nemica degli Houthi. E quindi questa roba dovrebbe arrivare via mare. Se tu metti in piedi un blocco navale dove ispezioni e fermi le navi sospette che dirigono per i porti dello Yemen, controllato dagli Houthi, questo in teoria è possibile.
Ma tu blocchi le navi dall'Iran?
Come?
Blocchi le navi provenienti dall'Iran? E se non si
blocchi
fermano?
Blocchi le navi sospette, però ti serve intanto la volontà politica di farlo, e ti servono le navi in zona. Se arrivano le navi europee in zona a scortare il naviglio mercantile, questo potrebbe liberare degli asset americani, e gli americani potrebbero iniziare a fare quello. Ora non ci vedo le navi europee a fare questo tipo di operazione, la vedo più una cosa che potrebbero fare gli americani. Però se hai le navi e la volontà politica, lo puoi fare di ispezionare le navi.
Secondo me rischi veramente l'incidente politico, già con il discorso dei due Navy SEAL morti, e soprattutto con lo scambio che c'è stato ultimamente tra l'Iran e le milizie filo-iraniane nella Tower 22 con lo, cambio di bombardamenti, Baghdad.
Sì, però è anche vero che gli iraniani non possono minimamente intervenire, non hanno una marina capace di intervenire in zona.
No, no, quello assolutamente, ma stai giocando veramente col fuoco. Cioè, nel momento in cui, in questo momento, il Medio Oriente è veramente una polveriera pronta ad esplodere. C'è l'Egitto che ammassa difese antiaerei al confine con Rafah, che prima parlavamo. C'è il Libano che oggi è stato bombardato, a sua volta le milizie filo-iraniane. Secondo me è una situazione molto molto tesa e bisogna stare molto attenti. Ovviamente, certo, si può provare a far tutto se c'è la volontà, come dicevi tu, politica, oltre che le capacità anche logistiche e tecnico di farle. E poi anche l'altro giorno, tu ovviamente lo saprai meglio di me, ma anche il discorso dell'Iran... è vero, non ha chissà quali grandi flotte, inteso come stazza, ma insomma qualcosina ha. Poi per quanto riguarda la proiezione a lungo raggio, non so dirti, perché comunque dall'Iran fino allo Yemen non so
no, quanto... No, hanno delle navi...
costiere.
No, esatto, mi aveva fatto morire un titolo di un giornale italiano, arriva la supernave iraniana nel Mar Rosso. Era una nave che era già in zona da diverse settimane, non era una notizia, e soprattutto era una vecchia corvetta risalente all'epoca dello Shah, quindi immagini quanto super poteva essere, no? Quindi...
sì, bisognerà vedere.
Certo, no, siamo d'accordo, è una situazione esplosiva, però tornando al quanto è importante per noi Italia, ma possiamo metterci tutta l'Europa tranquillamente, ma gli stessi Stati Uniti, la libertà di navigazione, quanto dipendono le nostre vite dal mare, mi viene da dire... Serviva questo per farcelo realizzare, che dobbiamo prestare attenzione a questo, che non è garantito, la marina è una cosa importantissima e questo ce lo dice, questa situazione ce lo dice. Se gli Stati Uniti domani dicono, che non è del tutto improbabile perché qualche senatore al congresso l'ha già detto, scortiamo solo le navi battenti bandiera statunitense, poi lì si potrebbe aprire tutta la parentesi delle navi registrate in che paese, il proprietario, l'armatore, lasciamo stare, che si riconnette al fatto degli UTI che attaccano le navi che hanno un legame con Israele, ma anche lì è estremamente difficile.
Sì, sì, già con la Galaxy Leader, la prima, c'è ancora gente che mi scrive no, ma la Galaxy Leader era completamente israeliana, poi vai a vedere e c'ho più capelli io in testa che rapporti loro con Israele.
Ma vabbè. Se domani gli americani decidono di scortare solo le loro navi e noi non abbiamo gli asset navali per andare a scortare le nostre navi, sono state diffuse le foto di non mi ricordo se era, credo, nave Fasano, nave Martinengo, che scortavano una nave del Grimaldi Lines, che è un operatore marittimo italiano non di poco li conto, che trasportava merci probabilmente dirette a un porto italiano. Quindi se noi non abbiamo gli asset navali per proteggere l'interesse nazionale, perché qui si parla di interesse nazionale, si parla di economia, si parla di aziende, si parla di import-export.
40% dell'export marittimo italiano stiamo parlando.
Se l'altro giorno, te lo dicevo a te, che leggevo un'intervista del presidente di un'associazione del mondo dell'ortofrutta, dove dicevano noi esportiamo tanto verso il sud-est asiatico e con questa diversione noi rischiamo di esportare cose che arrivano quasi marce o che scadono dopo poco che sono state consegnate alle loro destinazioni. Quindi è un problema enorme.
Sì, a me fa impressione, questo lo diceva già, se non sbaglio, proprio Zeno, il presidente dell'autorità portuale che citavo prima, e fa impressione perché non se ne sta parlando più di tanto, cioè non si stanno ancora rendendo conto della batosta che potrebbe arrivarci a breve, perché ovviamente queste cose arrivano dopo un po', cioè arrivano dopo un po'. Ti faccio una domanda perché ci avevano fatto ed è molto interessante effettivamente questo discorso. Buonasera, manderanno qualche portaerei a copertura delle navi mercantili e militari? Gli inglesi sono fermi per problemi tecnici. Quelli italiano e americane sono in zona. Tra l'altro, prossimo mese, se non sbaglio, entra in operatività anche il Trieste.
Allora, per ora, sì, è vero del Trieste, ma per ora, almeno lato italiano, non se ne parla, non se ne è parlato. Il ministro Crosetto ha detto che non escludeva l'utilizzo di asset aerei, l'aveva detto in un... non so se era un'intervista, una dichiarazione di qualche settimana fa, cosa voglia dire, non lo sappiamo, se aerei basati in qualche base che ci concedono nella zona, oppure asset aerei basati su portaerei, sul Cavour in questo caso. Lo escludo per ora. Gli inglesi hanno dei problemi, hanno molti problemi in generale.
Ma guarda, vuoi aprire una parentesi sugli inglesi, visto che stiamo parlando ancora, prima di entrare sul merito proprio della Aspides, cioè, cosa stanno combinando gli inglesi? Erano una superpotenza, come si sono ridotti così? Cioè, tra un po' veramente si torna al reclutamento alla vecchia maniera.
Allora, stanno avendo... in realtà un problema che hanno anche altre marine, incluso la nostra, ma appare in maniera più acuta, un problema di personale. E questi problemi di personale li stanno riportando a ritirare dal servizio navi, anche navi logistiche, si è parlato tanto di alcune navi logistiche che non avevano nemmeno...
non avevano, cioè, avevano,
avevano circa una ventina d'anni, che per una nave oggi
ma non avevano il personale, no? Cioè, scusa che ti interrompo, perché questa cosa ci tengo sempre a dirla. Il giorno del primo attacco che è stato condotto contro gli Houthi a Sanaa, gli inglesi hanno dovuto far partire 8 Tornado,
4 Eurofighter da Cipro.
Okay. Ah, è da Cipro, esatto. 8 ore, scusa, mi sono confuso, erano 8 ore di navigazione, scusa, da Cipro, perché praticamente la portaerei gli mancava il supporto di una nave logistica che aveva il compito appunto di dare carburante alla Queen Elizabeth, se non sbaglio era Queen Elizabeth, correggimi tu se sbaglio.
Allora, all'epoca la Queen Elizabeth, però c'è anche lì, ora recentemente la Queen Elizabeth ha avuto delle noie ai motori, non è la prima volta che hanno dei problemi su queste due portaerei, doveva partecipare a un'esercitazione NATO e sarà rimpiazzata dalla Prince of Wales. Però c'è anche il problema che non sappiamo, gli Eurofighter non sono caccia imbarcati, quindi sarebbero dovuti operare gli F-35, di cui... gli inglesi hanno, non è che ne hanno tantissimi, hanno stanno avendo dei problemi a completare i gruppi di volo degli F-35, ad acquisire quelli che gli servirebbero, quindi hanno un sacco di problemi. Ora, di recente non mi sono aggiornatissimo sulla questione componente di volo delle Queen Elizabeth, però insomma il fatto che hanno partecipato con 4 Eurofighter da Cipro ti dice che insomma non erano molto pronti, ecco, all'azione.
E poi anche oggi parlavano del problema alle turbine della nave, alle eliche, se non sbaglio.
Sì, esatto. Infatti non ha potuto partecipare a questa operazione, a questa esercitazione NATO per questo problema, con grande, insomma, imbarazzo. Mi ha fatto in realtà specie la cosa che il Diamond, che è un cacciatorpediniere moderno, pari, si potrebbe dire paragonabile al nostro Duilio, di cui gli inglesi dispongono 6 unità di questa classe, mi ha stupito il fatto che il Diamond è stato rimpiazzato da una fregata molto più vetusta, con senza le spiccate capacità antiaeree. E quindi dico, l'Italia ha 4 cacciatorpediniere, ma moderni 2, il Duilio e l'Andrea Doria. Loro ne hanno 6, il fatto che non ne abbiano un altro pronto, anche lì potrebbe essere un indizio del stato in cui versa la Royal Navy. Però, ripeto, il problema del personale e dei magri bilanci destinati a queste forze armate oggi ci dovrebbero far riflettere, perché quando si tratta di intervenire in queste situazioni siamo un po' messi male. E io sono uno di quelli che sostiene la tesi per cui l'Italia dovrebbe pesantemente rimodulare le sue forze armate verso innanzitutto la marina e l'aeronautica. L'esercito, sai, non abbiamo più il patto di Varsavia o il blocco orientale alla soglia di Gorizia, no? Quindi non rischiamo più che Trieste venga occupata il primo giorno e Gianluca lo arrestano il primo giorno di ostilità.
Ma sai, effettivamente questa cosa la diceva anche Crosetto, che tra l'altro salutiamo perché è stato poco bene, ha avuto una pericardite, sembrerebbe, quindi un saluto al nostro ministro, e ha detto una cosa interessante, secondo me, sul fatto, lo ha detto, insomma, qualcuno direbbe, anche accompagnerebbe il suo discorso con buongiorno, però effettivamente ha detto, in soldoni, che ci siamo abituati alla pace, ma la pace non è una cosa, un diritto acquisito. E questa cosa dovrebbe allarmarci tutto. Tra l'altro questa sera probabilmente cerco di esserci anche, faremo una live sul canale di Mondo Militare, dove parliamo proprio di questo argomento, del nostro, tra virgolette, amore verso le armi, ovvero perché facciamo divulgazione anche in campo militare, perché purtroppo bisogna parlarne, perché... E sarebbe bellissimo vivere in un mondo in cui si spende solamente per ospedale, sanità. Io lavoro nel campo della sanità, quindi so di cosa parla. Ogni giorno registro un deficit a questo punto di vista, appuntamenti sempre più in là. Però sarebbe bellissimo vivere in un mondo dedicato solamente al welfare. Ma purtroppo, come ci stiamo accorgendo sempre di più, viviamo in un mondo in cui c'è qualcuno che è pronto a farti male se non sei pronto a difenderti. E poi a questo ci mettiamo anche il buon Trump, che probabilmente il prossimo anno avrà nuovamente la corona in America, che non sembra proprio esattamente propenso a favorire la NATO, e quindi forse è il caso di cominciare anche a rivedere le nostre politiche anche per quanto riguarda il discorso di una leva magari come stanno facendo i paesi del Baltico, no? Quindi non parliamo della leva di una volta, no? Ma una cosa fatta in modo da dare un supporto anche logistico, come si parla di circa 10.000 uomini che dovrebbero dare un supporto logistico all'esercito, e soprattutto anche degli investimenti dal punto di vista proprio dei veicoli e della nostra marina, che tu dicevi essere comunque uno dei punti fondamentali.
No, perché allora sulla marina poi si potrebbe fare anche questo discorso. La marina i mezzi li avrebbe anche, però c'è, e la marina stessa lo dice in vari report, il personale manca, perché oggi parliamo di numero tra i 26 e i 28 mila effettivi, ma la stessa marina indica come 34-35 mila come un livello minimo per garantire certe cose, quindi siamo già in deficit. Le altre due forze armate hanno un quantitativo di effettivi superiore, e lì secondo me su certi comparti si potrebbe anche risparmiare, ma questo è un discorso che faccio io. Però mi preme dire questo: perché alla marina servono uomini? Perché se tu hai le navi ma non hai gli equipaggi, non hai sufficienti uomini per garantire il ricambio degli equipaggi o ridurre la turnazione, perché se tu sei un giovane che vuole intraprendere la vita militare e vedi che in marina i dispiegamenti in missione lunghi 6 mesi, un anno, è ovvio che disincentivi, no, il giovane a questo, perché vuol dire lontananza dalla famiglia, da amici, tutto. Se tu invece hai più equipaggi, capaci di garantire una turnazione maggiore, quindi quell'anno, quei 6 mesi si riducono, è ovvio che diventa più attrattivo. E questo è un esempio banale che possiamo fare. E la Marina oggi ha bisogno di questo, ha bisogno di equipaggi. per garantire una turnazione maggiore, perché poi arrivi al punto che spremi troppo questi equipaggi e poi magari lasciano la forza armata.
Interrompo un attimo.
La forza armata. Può succedere.
Ci tengo a dare una risposta. Allora, qua, tutti i nostri soldi spesi per ammazzare gente lontana è uno schifo. E, allora... Allora, ora
vabbè, a caso. Vabbè.
Ok, ma no, ma bisogna anche fare un lavoro quando bisogna dare le risposte. Allora, guardiamo, io prima ho detto chiaramente che sono contro gli attacchi agli UTI condotti in questo modo, che non vuol dire non fare qualcosa, ok? Ma se gli UTI ti cominciano a lanciare dei missili in un cono di bottiglia come è il canale di Suez, ok? E in generale il Mar Rosso, e abbiamo detto che passa il 40% dell'export marittimo italiano, cioè, dati non così a caso, dopo li metterò magari anche in descrizione, se tu rendi una zona insicura, ok? Puoi mettere, qualcuno prima diceva dovremmo farci affari nostri, restare a casa, qualcosa del genere, ma se tu stai buono a casa tua a farti gli affari tuoi, ma dall'altra parte hai uno dei tuoi nodi commerciali principali che è sotto attacco, perché non è che puoi dire ok, questa nave sono sicuro non verrà attaccata, perché magari te l'attaccano veramente e quindi tutto il commercio comincia a essere compresso, tu devi far qualcosa, devi essere pronto, ok? Quindi questi discorsi da vogliamoci bene sono giustissimi se giochi a risico. Scusa.
No, certo, ma poi anche nel senso, ripeto, qui si tratta di difendere navi che portano merci vitali per la nostra economia, per tutto il sistema paese, quindi di cosa stiamo parlando? Nessuno parla di esportare la democrazia, non si tratta di questo, si tratta di tenere in piedi un sistema. C'è il discorso che andrebbe fatto di legare questi attacchi al conflitto tra Israele e Palestina. Questo è un tema, si è detto, no, anche gli UTI hanno detto che attaccavano le navi riconducibili ad Israele, falso, perché hanno attaccato anche navi che con Israele non c'entravano nulla. Però anche lì, nel mondo della marina mercantile, tu di solito hai il proprietario della nave, il paese dove la nave è registrata, hai a volte l'operatore che è diverso, magari la nave è proprietà della Maersk, è proprietà danese, registrata a Panama, operata da una compagnia di Singapore con un equipaggio di filippini e che magari trasporta delle merci cinesi dirette in Italia. Qui hai sei paesi coinvolti, no?
Quindi... Sì, ma il discorso è, tu sei in un'autostrada, immaginatevi questo, un'autostrada in cui al bordo c'hai praticamente un passaggio obbligato e al bordo c'hai delle persone che dicono guarda, io ti attacco tutte le macchine che sono di colore azzurro, ok? Cioè non è che allora sei sicuro, sei tranquillo che... quelle persone non passeranno più per quell'autostrada. Il problema è che quell'autostrada porta zucchine, porta vestiti, porta energia, porta tutta una serie di fattori e chi non decide più di passare per quell'autostrada, ok, automaticamente dovrà scegliere un altro percorso che li farà percorrere più chilometri e quindi spendere molto di più. Quindi non si può relegare il tutto semplicemente a... gli UTI sono degli eroi perché vogliono la fine della guerra a Gaza, perché ci sono modi e modi per chiedere determinate cose, non certo come ha fatto Gali, però ci sono modi e modi, ecco.
Eh sì, però lo vediamo, è un messaggio che in Italia è ancora difficile far capire queste cose, che ne so, servirà una crisi economica per far capire che certi interessi vanno difesi, forse, spero di no, perché esatto. Poi la butto lì, si è fatto un gran parlare nel 2023, no, di inflazione, di tassi di interesse eccetera, e sappiamo come questo ha degli impatti, no, su banalmente i mutui per comprare casa. Verso la fine dell'anno scorso si era iniziato a a parlare di una riduzione dei tassi nel 2024. Vedremo ora con questa situazione un rischio di una risalita dell'inflazione, c'è un rischio, c'è, lo vedremo ovviamente tra qualche mese, e quindi se questo si materializza ci sarà anche un ritardo nel abbassamento dei tassi di interesse, quindi sono problemi che vedremo tra un po', però dobbiamo occuparcene. Vi ricordo anche un'altra cosa, l'invasione dell'Ucraina avvenne a febbraio, il prezzo in termini energetici l'abbiamo iniziato a pagare più o meno da settembre. Ad agosto ci furono le famose impennate del prezzo del gas, i rincari ci furono più o meno da settembre, quindi lag temporale c'è, ci sarà anche in questo caso.
Senti, vediamo un attimino le navi magari che sono chiamate in causa proprio. Entriamo proprio nella parte italiana della missione.
Vai.
Allora, abbiamo detto che che la missione comunque, grosso modo, sarà solamente difensiva, ci auguriamo che continui a rimanere difensiva. Mm-hmm. E vediamo un attimino le navi che prenderanno parte. Allora, abbiamo detto che il Virginio Fasan sta tornando indietro, giusto? Quindi sì, tendenzialmente non lo vedremo in azione. Cioè, in realtà io spero di non vedere nessuna nave in azione, però tendenzialmente non lo vedremo in azione. Passiamo un attimino magari alla Caio Duilio.
Sì, Caio Duilio è un cacciatorpediniere classe Orizzonte, che era un programma fatto da Italia, sviluppato da Italia e Francia per delle nuove unità per la difesa aerea della squadra navale. Infatti nelle marine moderne i cacciatorpediniere essenzialmente servono a quello, difesa aerea della squadra navale, poi almeno per le marine europee così. Esistono due unità, Duilio e Andrea Doria. Differentemente dal Fasan che avevamo visto in quell'altra live qualche tempo fa, che è una fregata, banalmente il Fasan ha 16 VLS, quindi lanciatori per missili antiaerei, il Duilio ne ha 48, quindi una nave con una capacità antiaerea, se dobbiamo affrontare missili da crociera, missili balistici e droni, migliore. In aggiunta, vi avevo parlato l'altra volta dei cannoni da 76 del Fasan, che ne aveva due, il Duilio ne ha tre. Il Duilio ne ha tre, e tutti ovviamente predisposti per il munizionamento DART guidato, anche lì viene naturale parlare della diciamo dottrina italiana.
Questo è il Martinengo, lo dico solo per il pubblico, questo è il Martinengo, questo che state vedendo.
Sì, prima, poi abbiamo visto un destroyer americano, sì, abbiamo visto varie navi. Esatto. E, stavo dicendo, la dottrina italiana riguardo la difesa antiaerea, che a differenza degli americani e degli inglesi che usano, tra altre cose, i Phalanx, no? Quei Gatling utilizzati per la difesa ravvicinata, noi adottiamo un sistema basato sia su missili antiaerei, ma dopo i missili antiaerei l'ultima linea di difensiva sono i cannoni da 76, che hanno un raggio maggiore dei Phalanx, dei Phalanx americani, quindi questi sicuramente utili,
no? Come? Mi dicevi tu che durante le prime fasi dell'attacco condotto alcune settimane fa nei confronti dello Yemen, c'è stato anche l'utilizzo di cannoni, non soltanto di missili.
Allora, pare sì che da quello che ho letto e che è emerso, che sia la Royal Navy che la US Navy hanno utilizzato ovviamente i missili, ma si è parlato anche di cannoni. Ora, i cannoni dei destroyer americani possono essere usati in funzione antiaerea, ma è un ruolo, è una diciamo, non sono fatti per quello. Su Navy Lookout, riguardo la Royal Navy, si è parlato pure dell'utilizzo delle artiglierie, però lì si sa che i cannoni del Diamond, di quella classe di cacciatorpedinieri, non hanno più il software che gli permetterebbe di essere impegnati in funzione antiaerea, E quindi questo lascia due ipotesi: o hanno usato le mitragliere da 20 mm, 25, ora non mi ricordo il calibro, oppure i Phalanx. E quindi vuol dire che la minaccia che hanno affrontato è arrivata talmente vicino da dover usare quelle armi. Però non ci sono molte altre informazioni.
Qui c'è una domanda, infatti. Ripropongo una domanda fatta prima, ci chiede il mondo militare. Com'è possibile che sistemi come i barchini creino tutti questi problemi nonostante i sistemi di difesa e di scoperta di queste navi? Io ricordo che tra le prime vittime, appunto, registrate da parte degli UTI, ci furono anche quel famoso attacco condotto dagli americani in cui intercettarono dei barchini con anche l'utilizzo di elicotteri, se non erro.
Il fatto che i barchini diano noia, allora, è più una questione del teatro del Mar Nero, dove i russi non riescono a fermarli. Qui non si sono visti... si sono visti barchini con persone a bordo che sono stati affondati anche dagli elicotteri americani, ma non ci sono stati grossi problemi. Ora, vorrei ricordarmi male, forse mi pare che droni navali qui non si sono ancora visti. Mi sembra di ricordare che non si sono ancora visti, ma mi viene anche da dire che la sensoristica delle navi occidentali è un attimino meglio della sensoristica delle navi russe, quindi immagino che quelle navi non abbiano di questi problemi.
Sì, poi penso che ci sia anche un problema dovuto al fatto che gli ucraini comunque attaccano le navi, qui magari mi correggerai tu se sbaglio, le navi mentre sono ancora al porto, quindi di fatto è una situazione...
C'è anche quello, è vero, anche quello.
Sono rilassati, tra virgolette, quando accade la cosa.
Tornando invece sulle navi, insomma, parlo di questo utilizzo dei cannoni, perché poi lo sappiamo, le VLS, le navi che operano in zona hanno un numero limitato di missili, tra l'altro poi c'è il discorso del costo, però un comandante quando deve affrontare una minaccia fa ricorso alla migliore arma che ha, e poi quando ha esaurito quella a scalare va a tutte usa tutte le altre. In questa situazione mi viene da dire, insomma, che il Duilio è la migliore nave che potevamo mandare. E poi, come dicevo prima, anche la fregata tedesca assolutamente buona, la migliore che hanno. La Essen, sì, la Bundesmarine ovviamente molto più limitata rispetto alla marina italiana o alla marina francese, infatti non hanno cacciatorpediniere, infatti hanno la Essen è una fregata più grossa che vuole tendere alle funzioni del cacciatorpediniere, se vogliamo. Stessa cosa dicasi per la fregata olandese e danese che ho citato prima. Quindi, insomma, si stanno recando in zona degli asset navali importanti europei che avranno un peso nella difesa del traffico. Vedremo se questo sarà sufficiente a ridurre il buon risk insurance per ripristinare il traffico. Questo unito agli strike americani sugli Houthi, perché poi la capacità di neutralizzare i siti di lancio che vengono avvistati, eccetera, quella ce l'hanno essenzialmente solo gli americani, avendo un gruppo portaerei, un carrier strike group incentrato sulla portaerei Eisenhower in zona.
Qui mostravano sull'articolo di Reuters, mostravano i danni ancora di gennaio, del 12 gennaio, a seguito degli strike condotti dagli americani ad alcune basi. Però sì, io ribadisco, il discorso è quello. Anche prima abbiamo visto il lancio di alcuni missili, e tra l'altro qui c'è tutto l'arsenale che potete vedere. Cioè, stiamo parlando di droni, ora lo Shed, vado a memoria, correggetemi se sbaglio, ovviamente dovrebbe essere attorno ai $50,000, se non sbaglio, come costo, potrei confondermi, però stiamo parlando di un drone che ha una gittata di 2500 km. E quindi è una minaccia bella, bella importante, che tu puoi schierare in vari punti di un territorio comunque molto ampio come quello dello Yemen del Nord. E quindi è quella, diciamo, la mia perplessità. Dimmi anche tu se ho colto bene anche la tua perplessità per quanto riguarda gli attacchi condotti finora come rappresaglia.
Sì, ora vedremo anche gli Stati Uniti se incrementeranno il loro impegno, perché ovviamente stiamo parlando di navi, specie cacciatorpediniere, che sono lì in zona da qualche mese, quindi vedremo se ci sarà un turnover. Sarà curioso anche vedere nero su bianco le regole di ingaggio, no, della EUNAVFOR Aspides, e speriamo tutti, insomma, che l'escalation non ci sia, che la situazione si plachi, però insomma non riesco a essere molto ottimista in questa fase, quindi in questa fase bisogna correre ai ripari, perché sennò se non si è pronti a accettare questi metodi, bisogna accettare il fatto che tra un po' ci sarà un'altra botta di inflazione, il rischio di recessione economica aumenterà e tante altre brutte cose.
Tra l'altro, appunto, parallelamente al discorso semplicistico del semplice uso della violenza, sembra che qualcosa si muova anche sul fronte di Gaza, dove anche gli americani stanno cominciando a stringere un po' il cappio dal punto di vista del modo in cui opera Israele su Gaza. Staremo a vedere. Domani facciamo una live apposita, o veramente degli ospiti di tutto rispetto, Claudio Locatelli, Mauro Indelicato e Alessandro Cassamagnago, dove andiamo a fare proprio un focus, perché alla fine è vero, è inutile girarci intorno, la radice del problema è stata sicuramente la guerra scaturita dopo l'attacco terroristico del 7 di ottobre, e di conseguenza poi ovviamente tutti i ragionamenti che ci ha portato a fare sull'impreparazione che comunque hanno in questo momento le nostre forze armate in generale, compresa anche l'arma della Marina, cioè compresa anche la Marina, è un discorso che non va sottovalutato, no? Sempre prima parlavamo dei paesi del nord che si sono resi conto del pericolo che si corre a non essere preparati e al bisogno di prendere anche, di adottare delle soluzioni. Vediamo un attimo. Ma perché l'Italia e gli altri paesi non si decidono a prendere provvedimenti contro gli UTI? Lo stanno facendo, stanno mandando appunto questa missione adesso il 19 febbraio, no? Se non sbaglio dovrebbe essere,
sì.
Dovremmo avere l'ufficialità, e quindi sì, in realtà c'è già in moto
una missione difensiva, ovviamente, no. Sai, essendo le nazioni europee meno inclini, magari esclusione della Francia e della Gran Bretagna, queste nazioni sono meno inclini all'intervento militare diretto, e anche mancando per certi versi una capacità land attack delle navi e anche di bombardamento, è difficile anche metterlo in pratica, ma soprattutto è difficile anche da un livello di opinione pubblica, no? Lo sappiamo, specie in Italia.
Sì, parlavamo l'altra live, parlavamo di militari, parlavamo della difficoltà di chiamare un elicottero d'attacco in Italia, quindi figuriamoci l'idea di condurre un'operazione offensiva, che tra l'altro, ribadisco, io non sono per nulla d'accordo su una missione offensiva contro gli UTI per come sta venendo condotta in questo momento, nel senso che non porta a nulla, però una risposta bisogna pur darla in qualche modo. Anche se penso che tra l'altro bisognerà anche vedere cosa accadrà dopo il conflitto a Gaza, perché quello che a me preoccupa è, ok, domani finisce la guerra a Gaza, gli UTI ora sono disposti effettivamente a smettere gli attacchi ora che sono stati bombardati dagli americani e dagli inglesi? Bisognerà vedere questo, se la zona diventerà nuovamente pacifica. Oggi cito nuovamente Amedeo Madaluno, lui non è un gran sostenitore della teoria del telecomando, no? Quindi l'Iran preme il telecomando e gli UTI automaticamente attaccano e danno problemi all'Occidente. Però comunque gli UTI saranno un problema che andrà prima o poi risolto, perché tu hai in quella zona del mondo potenzialmente un traffico marittimo sempre in pericolo. Quindi prima o poi dovrà essere risolto e non penso si possa fare con il famoso scarpone sulla sabbia, foot on the ground, perché comunque i ribelli non sono una banda così impreparata. Ricordiamoci sempre che durante la guerra contro l'Arabia Saudita, in francese parlando, li fecero il bucio del culo. Quindi insomma, vedremo. Bene, siamo assieme un'oretta e 10. Io direi che abbiamo dato tutte le basi, poi ovviamente se ci saranno degli aggiornamenti, Giulio è sempre il benvenuto. Tra l'altro lo invito ufficialmente qui, adesso che siamo in live, al prossimo live di Militaria, perché il Trieste prima l'abbiamo nominato e bisognerà parlarne in qualche modo. E ci vorrebbe proprio un esperto di naviglio, Giulio, ma va bene, ne parleremo al momento adeguato. Ringrazio quindi Giulio, Italian Military Archives, come sempre troverete tutti i suoi social nel primo commento. Vi ricordo che domani, a corollario di questa live, andremo a parlare appunto della situazione a Gaza, a Rafah, e a tutto quello che si sta effettivamente rischiando con l'Egitto, il Libano e l'Iran. Effettivamente ci tocca nuovamente andare a nominarlo. Domani veramente una puntatona che vi consiglio, e se state guardando in differita basta semplicemente che clicchiate sul video successivo. Lasciate un like, condividete il video e lasciatemi ovviamente una vostra opinione in merito a questa live. Giulio, grazie ancora e a presto.
Grazie a te Gian e a presto.
Ciao a tutti.
Ciao.